Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo il libro Stabat Mater di Padre Stefano Maria Manelli. Abbiamo visto nell'introduzione che è attribuito a Jacopone da Todi, il beato Jacopone da Todi. Ecco, una grandissima opera di grandissima espansione, soprattutto durante la Quaresima, noi lo leggiamo per seguire il cammino della Via Crucis, però è entrato anche nella liturgia quest'inno, è fatto in terzine, terzine latine, che accompagnano la liturgia. Un inno quindi molto lungo per lodare, ecco, la Madonna, contemplarla ai piedi della croce, nel suo dolore immerso nel dolore di Cristo, condividente, quindi il dolore di Cristo attivamente, e poi la nostra implorazione perché ella ci faccia degni del Signore, ci faccia degni di Lui, sempre uniti alla croce del Signore, insieme a lei. Vidit sul dulce natum, moriendo desolato. Ecco, questa è l'ottava terzina dello Stabat. Vediamo oggi cosa ci vuol dire qui Jacopone, come la tradizione cristiana, poi commenta questi versetti così ispirati. Quasi con tenerezza il beato Jacopone presenta ora Gesù agli occhi della Madonna come il suo dulce nato. Vidim sum dulcem natum. Video, ecco, è il perfetto, quindi vide il suo dolce nato. Quanto più Gesù sta per portare a termine dolorosamente la sua divina missione redentrice per la salvezza universale, tanto più la divina mamma, a lui tutta unita nella stessa missione salvifica del genere umano, guarda e contempla in lui il suo dolce nato, che si immola con il suo amore più grande. Quale vero Dio che salva? Matteo 1,21, Luca 1,31, il nome di Gesù. Molti pensano che la Vergine sapesse benissimo qual era la missione del figlio, ma non dalle parole di Gesù, ma dalle parole dell'angelo. Anzitutto lo sapeva per la rivelazione biblica, perché già il profeta Isaia ne parlava del servo sofferente di Yahweh che avrebbe dato la sua vita, e poi tutti i salmi che parlano dell'immolazione di Cristo. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, hanno forato le mie mani, i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Quindi è addirittura la croce di Cristo è descritta, la crocifissione. Quando è che vengono forate le mani e i piedi? Quando uno viene appeso in croce. Beh, questo era già detto nei Salmi dell'Antico Testamento. Quindi la storia di Gesù era già scritta. Era già scritta, era proprio come la descrivevano quei salmi. È impressionante la somiglianza del racconto della passione, dei quattro racconti della passione, con questi testi dell'Antico Testamento, soprattutto il profeta Isaia, il profeta Geremia, nelle Lamentazioni, e il profeta e i salmi, alcuni salmi pasquali, ecco, salmi che parlano della sofferenza del giusto, che proprio descrivono quasi letteralmente ciò che avvenne a Gesù. Ecco. Quindi la Madonna, con la sua intelligenza pura, immacolata, Concezione, non aveva margini di errore, lei, no? Ragionava bene, ecco, quindi non è come noi che sbagliamo, nei ragionamenti. I nostri ragionamenti sono vani, i ragionamenti degli uomini sono vani, dice un salmo, no? E quindi la Madonna non fa ragionamenti vani, ragiona come si deve ragionare. Allora, che cosa volevano dire quelle parole della scrittura? Volevano dire che il Messia avrebbe sofferto e sarebbe morto. Sarebbe morto crocifisso e sarebbe morto in croce e sarebbe stato disprezzato, rinnegato, gli avrebbero strappato la barba, non ho sottratto il dolce flagellatore, non ho sottratto la faccia agli insulti, agli sputi, proprio tutto quello che avvenne a Gesù Cristo, no? E quello che avveniva comunemente a chi veniva crocifisso. Veniva beffeggiato, veniva oltraggiato, deriso, forse non flagellato. Ecco, il flagellum era una pena di per sé, a stante, no? Ecco, quindi non veniva flagellato chi poi veniva crocifisso, o venivi flagellato e morivi sotto i flagelli, o venivi crocifisso e morivi di crocifissione. Invece Gesù ha tutte e due le pene, accoglienze, no? Quindi anche questo è molto soprannaturale, no? Veramente una volontà di soffrire superiore alle forze umane. Ma non perché gli piace soffrire, ovviamente, non è un masochista Gesù, ma perché sa che questa è la via della salvezza. Dio salva. Allora, in queste parole Dio salva è descritto tutto questo itinerario di Gesù. La salvezza, non c'è redenzione senza effusione di sangue. Questa è la lettera agli Ebrei, lo dice chiaramente. Sine sanguine effusio, sine sanguine si effusio, non est remissio. Non c'è remissione senza effusione di sangue, ma questo era il senso anche dei sacrifici antichi, dei buoi, dei capri, delle colombe, ecco, degli arieti. Venivano sacrificati sull'altare, la gente vedeva proprio materialmente il sangue che colava dall'altare. Il sangue di questi sacrifici, di animali certamente, non di uomini. Quando fecero gli uomini, Dio si ribellò, no? Non si deve fare sacrificio umano, no? Questo è vietato dalla legge. Il sacrificio di Isacco avviene proprio perché Dio vuol far capire a tutti che non si fanno i sacrifici umani, che la dignità umana è superiore a queste cose, qualsiasi sia la sua condizione sociale. Nelle popolazioni antiche si sacrificavano soprattutto i prigionieri di guerra, no, perché venivano catturati e quindi venivano immolati alla divinità, così non immolavano i loro di cittadini, immolavano quelli degli altri, a cui poco importava, insomma, ecco, se si perdeva, tanto non riconosceva nessuno in paese straniero, erano stranieri in patria, poi erano ridotti alla condizione di schiavi, insomma, era così nelle guerre, no. Oppure venivano sacrificati, ecco, persone che erano proprio diciamo, predisposte per questo tipo di culto, però erano molto limitate, no? Per esempio le vergini, insomma, ecco, fanciulli, ecco, bambini, ecco, che non avevano ancora raggiunto la piena maturità e quindi non erano, ecco, proprio per la loro condizione di adolescenti, di fanciulli, non erano adatti al lavoro, alla produzione, alla guerra, le attività principali di una società antica, no? E quindi si potevano sacrificare, almeno così era il pensiero, il pensiero comune dei nostri avi. Noi ci meravigliamo di questa cosa, ma i bambini, anche nella società romana, anche quella greca, non avevano nessun diritto. Se i genitori volevano abbandonarli, potevano abbandonare, nessuno li avrebbe perseguiti, non c'era un diritto di difesa dell'infanzia, perché il bambino era proprio così debole, no? Ecco, quindi considerato non cittadino, no? Sia in Grecia che a Roma, ecco perché erano equiparati un po' agli schiavi, perché dipendevano in tutto dai loro padroni, anche per la vita e per la morte. L'esposizio, ecco questo qua, il fatto di esporre i neonati, no? È una tradizione romana, purtroppo, no? Ecco. Poi è nato il nome cristiano, esposito, no? È nato il nome, non so, Deo Gratias, Dio Tallevi, ecco, queste cose qui, che erano i nomi che si davano ai trovatelli. Perché purtroppo c'era la tradizione romana di esporre il bambino fuori della porta. E quindi chi voleva se lo prendeva, che aveva bisogno di uno schiavo in più, oppure qualche madre che non poteva generare, era una specie di adozione così giuridicamente corretta, no? Quella di esporre il bambino, se lo vuoi lo prendi, se no rimane lì e muore. Era una cosa il bambino, questo si sacrificava più facilmente, no? Certo, il senso umano non c'era, no? Ecco, forse le madri che soffrivano, ecco, per un istinto materno invincibile, però il diritto era così. E questo è un po' in tutte le culture antiche, tranne quella degli ebrei, era vietato uccidere i bambini. Il sacrificio di Isacco lo dimostra, perché Isacco non viene sacrificato, proprio apposta, no? Dio impedisce il sacrificio per far vedere a tutti che Dio non vuole quello. E quando, ecco, gli ebrei sacrificano a Moloch, oppure ad Astarte, ad altre divinità che erano cananee, che erano assire, no? E Dio li punisce gravemente questi delitti. Non vuole, non bisogna farlo, era scritto nella legge di Mosè. Quindi il sacrificio però c'era, è come sottofondo di tutte le culture, no? Con la loro pietà religiosa, la loro pietà pagana. Ecco. E il sacrificio, come bisognava farlo? Ecco, lo decide Dio, lo fa lui, perché gli altri, per quanto possano essere cruenti e costare dolore e sacrificio, non servono a espiare i peccati. Quindi è necessario il sacrificio di Cristo, è necessario. E insieme a quello di Cristo, quello di Maria. Maria, con la Redentrice, si immola per noi, insieme a Gesù sulla croce. Ius Gesù Dulcis Memoria, ecco, questo cantore di Maria San Bernardo canta così per commentare, ecco, Vidit sum dulcem natum, Gesù Dulcis Memoria, ans vera cordis gaudi, datore dei veri gaudi del cuore. Sed super mel et omnia eius dulcis presentia, sopra il miele e ogni altra cosa è la sua dolce presenza. Nil canetur suavius, niente si può cantare di più bello. Nil auditur iucundius, né si può sentire qualcosa di più gioioso. Nil cogitatur dulcius, niente si può pensare, quindi cantare, udire, pensare, le facoltà più ecco, spirituali dell'uomo, il canto, l'ascolto e il pensiero. Il canto è l'espressione spirituale più alta, no? Perché tu canti quello che hai nel cuore, no? Canti quello che pensi, nel canto preghi due volte, dice Sant'Agostino, no? Quindi canto, ascolto e pensiero. Niente c'è di più soave, più giocondo, più dolce di Gesù, figlio di Dio, quam Iesus Dei Filius. È l'ora suprema, questa del Calvario, è l'ora dell'ultimo sguardo fra il figlio e la madre, fra Gesù e Maria. Il primo sguardo fu a Betlemme, alla nascita di Gesù bambino, il primo sguardo umano, no? Cioè, Madonna rimase estasiata a vedere che umanamente il Verbo aveva preso carne. Il Verbo era Dio, questo bambino appoggiato sul legno della greppia. L'ultimo sguardo è ora qui, alla morte di Gesù, inchiodato sul legno della croce. È proprio vero però che nella letizia natalizia della greppia, sulla croce di ogni strazio, Gesù resta sempre il dulce nato. Vidit sum dulcem nato. Lo vede, è sempre lui. Non cambia mai per una madre, il figlio è sempre figlio. Non cambia mai. Ma quale scempio i peccati orrendi degli uomini avevano fatto di quel dolce nato? Che Maria sentiva suo figlio, come nessuna mamma può sentire suo il proprio figlio, perché unicamente Gesù è stato fatto virginalmente, tutto è solo di Maria, la sempre vergine, ad opera dello Spirito Santo. Si può cercare in qualche modo di intuire qui l'intensità bruciante della partecipazione dolorosa della madre all'immolazione cruenta dell'unigenito figlio. Ma chi può mai misurarla? Ecco, se il dolore di Gesù è abissale, abbiamo detto anche dal punto di vista esterno, no? Ha avuto delle sofferenze indicibili, perché è stato flagellato fino a morte, si può dire, no? Senza limiti, con il flagellum, che non è la corda semplice, no? Ma è, insomma, è una corda, anzi una catena con degli uncini che strappano via la pelle. Quella era proprio la flagellazione che si faceva a morte, usque ad mortem, perché non si poteva superare la flagellazione lì. Cioè, una volta che uno viene scorticato vivo, ecco, quei flagelli, e poi la carne non si rifà, continua a sanguinare. Insomma, è come una bruciatura enorme sulla pelle, tutta strappata, spellata. E come si fa a rifrare? Si muore proprio così, per infezioni varie, tumefazioni, per dissanguamento. E invece Gesù, nonostante questo, prende la croce e va sul Calvario per essere crocifisso. Non muore di flagellazione, muore di crocifissione, o di tutte le due cose insieme ovviamente, ma infatti muore prima degli altri. Pilato si meraviglia che già era morto dopo solo 3 ore di croce, ma era già dissanguato completamente, più di 6.000, pare, insomma, se dai mistici quello che raccontano, più di 6.000 ferite, tutte insieme che sanguinano, beh, insomma, anche il più robusto alla fine muore, muore dissanguato. Possiamo ripetere anche qui ciò che a Santa Brigida la Madonna disse in un'apparizione: il dolore del mio figliolo era il mio dolore, perché il suo cuore era il mio cuore. Santa Brigida non scherza, eh? Non scherza, dice le cose vere. Il suo dolore era il mio dolore, ma cioè, anche una persona semplice lo capisce questo. Se una madre è madre, soffre col figlio. Non è che non soffre perché il figlio soffre, lei no. No, questo è impossibile per una madre, una vera madre. Poi se è una madre così, che se ne importa della sua maternità, vabbè. Però se uno la vive, la propria maternità, se una donna la vive bene, cioè è proprio in comunione totale col figlio, profonda, allora vive proprio, soffre quello che il figlio soffre. Il mio cuore era il suo cuore. Beh, ci fermiamo qui questa nostra prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli di buon consiglio, riprendiamo ancora la nostra trasmissione. Ecco, siamo alla parola moriendo desolatum, vidit sub dulcem natum, moriendo desolatum, che moriva desolato. La desolazione di Gesù crocifisso, all'atto finale della sua morte, è legata a quella tremenda prova dell'abbandono del Padre, che lo fa gridare: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo abbandono del Padre, ecco, è proprio quello che sembra la frustrazione totale di Gesù, no? In effetti è venuto per salvarci, però la gente non vuole essere salvata, non vuole pensare per niente a Lui. No, anzi lo vuole uccidere, no? Questo era già previsto nelle profezie, l'aveva detto anche lui nella parabola dei vignaioli omicidi, e lì è proprio descritto l'abbandono del figlio, anzi l'uccisione del figlio. Il figlio del padrone della vigna viene ucciso barbaramente perché nessuno di quei vignaioli, di quelli a cui era stato affidato il compito di coltivare la vigna, quindi erano solamente esecutori di un ordine dall'alto, non ne vogliono più sapere dell'alto. Ecco, sono dei ribelli, sono dei fedifraghi, sono dei traditori, ecco, della fiducia altrui, soprattutto sono dei ladri, no? Ecco, dei furfanti, perché si sono appropriati di cose non loro. La vigna, la famosa vigna, che non è loro, perché l'ha fatta il loro padrone, il loro padrone che gli ha dato il lavoro per starci, ma non per occuparla per sempre, per lavorarci, per farla produrre, ecco, ma non per altre motivazioni. Non non ci sono altre motivazioni. E allora, ecco che, ecco, il dolore assale il figlio, perché non si aspettava una reazione così, o meglio, se l'aspettava, però è sempre una cosa orrenda da viversi. No. Anche tu che mangiavi con me il mio pane, e alzi con me, contro di me, il tuo calcagno. No? Anche questo è descritto nella scrittura. No? Il tradimento dell'amico, il tradimento di Giuda, è descritto benissimo nell'Antico Testamento. È descritto, è uno che, di cui ci si doveva fidare perché era amico, e invece ti si rivolta contro e ti ammazza addirittura. No? Purtroppo è storia anche di oggi. Figli che uccidono i genitori, genitori che uccidono i figli. Dovrebbero amarsi di più perché c'è un rapporto più intimo, invece si ammazzano addirittura. No? Queste parole rivelano da sole la tragicità del peccato, da riparare con il prezzo dell'abbandono da parte di Dio, ossia del dolore più profondo, del dolore veramente abissale di Gesù morente. Maria, la Divina Madre, era lì vicino a lui, partecipe e coinvolta anch'ella volontariamente e amorevolmente. In una breve pagina il Carbone ha saputo descrivere la Divina Madre Maria. Presente alle agonie strazianti di Gesù sino all'ultimo respiro, che tempesta non deve suscitarsi di pene, di angosce, di strazi, di acerbe doglie nel petto di una tal madre. Il desolatus sta come un abbandonato e derelitto, lasciato a se stesso, senza aiuto, privo di conforto e di sostegno. Sì, la morte del Salvatore fu così, senza soccorso, senza conforto, senza difesa. Desolatus, senza nessuna consolazione, solo desolazioni, solo sofferenze, solo pene. Anche quelle fisiche, no, gli sono negate. Gli è dato dell'aceto, l'aceto pare che faceva acuire ancora di più il dolore. Alcuni dicono che era un disinfettante, alcuni dicono che era una specie di sedativo, ma sembra invece che era proprio qualcosa di più sadico, proprio per dare non un dolore, non un sollievo, ma un'ulteriore sadica prova di sofferenza per il povero condannato a morte. Il desolato sta come un abbandono, come un abbandonato e derelitto, lasciato a se stesso, senza aiuto, privo di conforto e di sostegno. Sì, la morte del Salvatore fu così, senza soccorso, senza conforto, senza difesa alcuna. Era schiacciato da tutti. Gesù moriva senza alcun sollievo, non sostenuto e protetto dalla giustizia del padre o dalla pietà della madre, dalla fedeltà dei discepoli e dalla riconoscenza dei beneficati. Spesso vediamo, no? Gente che muore, muore anche dolorosamente, però c'è tutto il concorso degli onori, no? C'è l'onorificenza che viene data al morto, a chi se ne va a punti d'oro, insomma. E invece Gesù non è neanche quello, muore come un malfattore, uno che non conta niente, uno che è disprezzato, uno che è un rinnegato, dal suo popolo. Gli hanno messo una scritta che il re dei Giudei, ma quella scritta è beffarda, più beffarda in effetti di Pilato verso i giudei che dei giudei verso Gesù, perché insomma probabilmente tanti dei giudei sapevano la verità, no? L'avevano capito, perché lo potevano capire conoscendo le scritture, verificando i miracoli, le profezie che Gesù aveva fatto, con la loro mente, intelligenza, purché limitata, potevano capire, ecco. Ma non hanno voluto, no? Ecco. E questo forse è lo strazio più grande di Gesù. Vedere tante anime che, pur potendo salvarsi, non vogliono salvarsi, no? Pur potendolo riconoscere Dio, figlio di Dio, no? Venuto dal cielo, non lo vogliono fare. Ma neanche si pongono il problema, no? È troppo scomodo e quindi non si fa e basta. Non conviene, l'interesse gretto, no? Non ci conviene, ma dobbiamo cambiare vita, dobbiamo lasciare le nostre cose, andare appresso a questo, e insomma, metterci contro i sacerdoti, magari gli sacerdoti stessi mettersi contro quella che era la tradizione sacra, immutabile, ecco. Che poi era già contaminata, insomma, perché si vede che insomma, erano già sotto i romani, gli ebrei, e quindi facevano quello che diceva l'imperatore, più che quello che pensavano loro stessi. Sì, facevano ancora le feste religiose, ma ecco, in una maniera molto dimessa, molto limitata. Ecco, poi i romani si decidevano di anche fare delle cose blasfeme, le facevano, uccidevano per esempio i Galilei, come dice il Vangelo, che sacrificavano, perché le hanno uccisi, così, fare una blasfemia, no? Per offendere il culto di quelli che stavano facendo un sacrificio, ma insomma, non c'era nessun motivo politico, militare, per impedire ad alcuni di mettersi a pregare, no? Addirittura uccidere. Quindi l'oltraggio c'era, no? Ed era molto grande, molto grave. Tutto è abbandonato, sconforto, lutto, desolazione dopo la morte del Redentore. Moriendo desolatum, desolazione che dal divino morente passava nell'animo della donna dei dolori. Ecco, veramente il concorso di Maria non è solo fisico, c'è quello fisico, ma soprattutto è il più grande quello morale, anche perché le sofferenze di Cristo, perché sembra apparentemente che abbia sofferto in maniera lancinante, veramente superiore a tutte le potenzialità umane nel suo corpo, in realtà ha sofferto di più nello spirito. Perché? Perché la disarmonia spirituale che egli vive è tremenda, no? Lui che è Dio vede tutto quello che è giusto e vede che tutto quello che gli sta intorno è ingiusto, quindi è proprio una... c'è una distonia, no? C'è una stonatura spaventosa, ecco, tra ciò che è, cioè l'oggettività dell'essere, quella di Dio, e la realtà che invece è proprio il contrario di quello che dovrebbe essere. Cioè, gli uomini si ribellano, sputano in faccia a Dio, lo calpestano, il loro creatore, l'origine di ogni cosa, il santo dei santi, lo calpestano, invece di onorarlo, no? Come era scritto nella scrittura. Poi è una contravvenzione al primo comandamento, la crocifissione di Cristo. No? Proprio, ecco, questi stanno impugnando il primo comandamento della legge, e lo fanno, molti, tanti forse non lo sanno, sono trascinati dalla massa, ma tanti lo fanno perché lo vogliono fare, no? Lo vogliono, hanno scelto di mettersi contro Dio. Ecco, allora Gesù lo sa questo e lo vede, e questo lo vede anche Maria Santissima, no? Lei non era una non religiosa, non sta lì come una laica, no? Se noi pensiamo che Maria soffre perché poveraccia, sta lì davanti alla croce per quel povero figliolo che soffre, allora pensiamo che la Madonna in modo laico, no? Cioè in modo come una persona areligiosa, una persona che soffre solo perché vede delle cose brutte, no? Vede un uomo che muore, poveraccio, che sanguina, e allora sì, è mossa a compassione, a dolore, no? Tanto più che il figlio. Quindi. Ma questo non è il dolore di Maria, questo è un dolore pagano, no? Cioè, tutti soffrono a vedere un altro che soffre, insomma, almeno se siamo un pochino umani, insomma, un pochino, abbiamo un minimo di senso comune, insomma, uno si commuove un po' a vedere uno che soffre, che sta morendo, che è tutto sanguinante, che insomma... chiunque può arrivare a questo, ma la Madonna deve andare oltre, no? Quindi qual è il suo dolore? È nel vedere che la teologia di questa gente è nulla, cioè sono contro Dio, no? Questo è il dolore vero di Maria. Maria Corredentrice, cioè, partecipa dei dolori di Cristo, non amano Dio. Questa gente in quel momento è gentaccia. È proprio pattume, no? Vede tutto questo pattume intorno al giglio della purezza, no? tutto questi scarti umani proprio, veramente, no? Non capiscono nulla. Ecco, questo è il dolore di Maria, no? Ecco. Maria Santissima, la Divina Madre Redentrice Universale, restava l'unica responsabile vicaria, cosciente e consapevole nell'offrire a Dio l'intera missione salvifica che si concludeva con la passione e morte di Gesù per la redenzione della nostra umanità peccatrice. Tutta discendente dai progenitori, Adamo ed Eva, peccatori. Ugualmente, ancora e soltanto Maria Santissima, all'atto e subito dopo la morte di Gesù, ben consapevole di quel che Longino con i suoi soldati venne a fare sul Calvario, ossia a verificare chi dei tre crocifissi non era ancora morto, tirando quindi la lanciata al cuore di Gesù anziché spezzargli le gambe, poiché egli era già morto. Soltanto la mamma sentì quella lanciata di Longino al cuore di Gesù e la sentì come uno schianto vivo e completo del proprio cuore materno, poiché era ancora in grado ella di capire e di offrire coscientemente a Dio anche quel dolore spaventoso, quale consapevole e vera corredentrice in azione vigile nel portare a termine la missione materna salvifica per la redenzione dell'intera discendenza umana che aveva predicata in Adamo ed Eva peccatore. Peccato c'era, peccato era manifesto, peccato era sensibile, e la Madonna prende questo peccato, questo è il suo amore, questo è il suo dolore. Beh, ci fermiamo qui, questa è la nostra seconda parte, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la trasmissione Conosci la Madonna, commentando l'ultimo versetto dell'ottava strofa dello Stabat Mater, dal libro Stabat Mater di Padre Stefano Maria Manelli. Dum emisit spiritum, vidi sul dulcenatum, moriendo desolatum. Dum emisit spiritum. Ecco. L'ultima strofa è la più alta. Il Signore emette lo Spirito. L'espressione del Beato Jacopone in queste tre ultime parole si rifà alle parole degli evangelisti. Tutti e quattro dicono rese lo Spirito. Matteo 27,50, Marco 15,37, Luca 23,46, Giovanni 19,30. E c'è chi ha detto e ha letto in esse la volontarietà dell'atto della morte. Eh sì, perché è Gesù che lo fa, cioè sembra un'azione soggettiva, no? Lui è il padrone, in effetti, della vita. Sembra strano dire è morto, beh, poraccio, vabbè, doveva succedere così, è avvenuta la cosa, e quindi, invece no, lui ha reso, cioè ha deciso lui l'atto della sua morte, non è che si è suicidato, no, però ecco. Il momento era quello scritto da lui e dal padre insieme, no? Io e il padre siamo una cosa sola. E così interpreta il padre la scrittrice Teresa Pedone, rifacendosi al commento di Sant'Ambrogio che dice «Quod anime emittitur voluntarium est, quod amittitur necessarium». Ciò che è emesso è volontario. Ciò che è tolto, amittitur, quello è il dovere, è necessario, non puoi ribellarti. Ella aggiunge ancora più che nel Vangelo di Giovanni si dice: inclinato capite, tradidit spirito, tradidit, lo consegnò. Cioè è lui, è proprio lo stesso verbo che è usato per Giuda, lo consegnò. Giuda consegna Cristo ai suoi carnefici. Invece Gesù consegna il suo spirito. È il contrario proprio, no? Ecco. Giuda si distacca da Gesù, no? Proprio lo tradisce. Lo tradisce nel senso letterale. Tradere significa consegnare, no? Gesù offre, tradisce il suo spirito, dona il suo spirito. Si sa bene che quando l'inclinazione del capo precede e non segue la morte, come avviene normalmente, sta a indicare chiaramente una cosa molto importante e significativa: la volontarietà dell'atto da parte di Gesù crocifisso. Sì, ecco, questa inclinazione del capo è inclinato prima di morire, quindi lui vuole. È un mistero anche questo, è il mistero della morte di Cristo. Sembra quasi che, no, lui ha calcolato tutti i momenti, no? Il momento della flagellazione, il momento della coronazione di spine, il momento del viaggio al Calvario, il momento dell'incontro con Simone di Cirene, il momento della crocifissione, il momento della sua ostensione al popolo per 3 ore, dalle 9 del mattino fino a mezzogiorno, anzi da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio, e poi ha deciso, calcolato il momento della sua morte. Perciò Sant'Agostino nel De Trinitate specifica che Gesù morì quia volit, quando volit, quomodo voluit. Il De Trinitate, l'opera più alta, più grande, anche più difficile, di Sant'Agostino. Quia voluit, poiché lo ha voluto. Quando lo ha voluto, nel modo in cui lo ha voluto. Ecco Sant'Agostino. Ha voluto questo. Non Sant'Agostino, ma Cristo ha voluto, no? Perché era necessario per la salvezza. Martire più che martire. Bello è il breve commento scritto dal padre Pazzaglia a questa espressione più che drammatica, posta a conclusione dell'ottava terzina dello Stabat Mater. L'espressione del beato Jacopone da Todi, infatti, indica il tempo che la Madonna rimase accanto a Gesù, sino all'ultimo rantolo. Ella, che, cosciente e consapevole, aveva raccolto il primo vagito del suo bimbo, doveva raccoglierne anche, sempre cosciente e consapevole, l'ultimo sospiro. E si pensa, per contrasto, ad Agar nel deserto, che, sentendo morire il suo piccolo, lo posa per terra e si allontana piangendo. Non posso. Non posso veder morire il mio bambino. La Madonna invece rimase là, donna più che donna, madre più che madre, martire più che martire. Ecco sì, la storia di Agar è toccante, no? Una donna che per non soffrire così tanto, addirittura abbandona il suo bambino. No, è Agar e Ismaele. E quindi ecco, questo dolore è troppo forte da un punto di vista umano per la madre. Maria invece è lì, partecipa direttamente della morte del figlio. Una cosa è appunto, sì, sono le donne che appunto hanno una grandezza morale grandiosa, possono fare, no? E non solo il figlio, ma il figlio divino. Ecco, dobbiamo pensare su un piano teologico la Madonna, non su un piano umano, perché sennò non capiamo nulla. La teologia di questa morte. Lei vede questa morte, vede che è l'oltraggio supremo al figlio, ne partecipa e sa che questo è giusto. È una cosa, ecco, che dovrebbe, ecco, far superare qualsiasi pensiero. L'espressione del beato Jacopone da Todi, infatti, indica il tempo che la Madonna rimase accanto a Gesù sino all'ultimo rantolo. Molto significativa, infine, la riflessione di Monsignor Carbone sulla partecipazione dolorosissima della Madonna all'intera vicenda straziante della morte di Gesù, nostro Salvatore, Questa circostanza della presenza della Vergine sul Calvario, scrive Monsignor Carbone, non già fino alla crocifissione, al tormento della scena e del fiere, agli insulti e derisioni del cattivo ladro e del popolo, alle agonie, ma proprio sino all'ultimo respiro, è di un senso di pietà indefinita. Povera madre, condannata ad essere con la propria presenza, coi suoi medesimi occhi, spettatrice paziente, immota delle agonie e della morte del diletto figliuolo, dum misit spiritum, fino all'anelito che troncavagli lo stame della vita, fino a che il sole divino non tramontava in un mare di sangue e fra le orribili nubi dell'ignominia. Signore, che si fa grande, ecco, e fa grande anche la madre, proprio per questo, questa è la gloria, no? La gloria è lodare Dio nel dolore, lodare Dio nel silenzio, lodare Dio nella crocifissione, lodare Dio nell'agonia della morte, immergersi in questa volontà di Dio così strana per noi, perché noi vogliamo vivere, vogliamo star bene, no? Vogliamo che tutto funzioni come dovuto, come giusto, come sarebbe l'armonia umana, naturale, ma non è così, no? Ecco, c'è il mistero della morte, che è un mistero di grazia, un mistero di dolore che racchiude, ecco, la gloria di Dio, che racchiude ciò che dobbiamo fare per il Signore, che racchiude la storia della nostra salvezza. Allora, ecco, questa è la nostra storia. Questa è la nostra fede, questa è la nostra speranza, partecipare con Maria a questi dolori così grandi, partecipare con Maria a questi dolori così immensi, non per noi stessi ovviamente, ma per grazia, perché non possiamo farlo da soli, abbiamo bisogno di una riserva, ecco, proprio del Signore. Ecco. Ricordo a qualche apparizione della Madonna, ha detto: non siete pronti a soffrire, no? Perché non avete vissuto bene la fede, non vi siete immessi, ecco, ancora nella grazia, no? Non siete in grazia, ecco, non come dovreste esserci, perché le prove vengono, no? Nella vita, anche l'abbandono di Dio, ma anche questa è una grazia, no? Perché è prevista da Dio per la nostra fortificazione e purificazione, anelito alla salvezza e alla fine espiazione, ecco, e redenzione. Tutto è collegato nel mistero di Dio, il mistero di Cristo, è una sapienza superiore, certo, non è la sapienza del Dout Desed, io vendo e tu acquisti, ecco, io investo e poi ho il ritorno, e non è questa sapienza, che è una sapienza molto mondana, molto materiale, molto molto parziale, scevra da, insomma, da qualsiasi ipotesi spirituale, da qualsiasi ipotesi, ecco, di approccio con il divino, con il mistero di Dio, col mistero della rivelazione. Quindi questa esperienza straziante della Vergine ci induce anche a noi a pensare alla stessa cosa. Dobbiamo essere pronti, ma non per noi stessi, solo per grazia, quindi con la preghiera, l'esame di coscienza, un amore grande al Signore, alla Madonna, che è unica, ha saputo morire con Cristo, ha saputo dare la sua vita con Cristo, perfettamente, senza sbavature, senza ribellarsi. Ecco, entrando nel mistero di Dio che è la croce, non la perfezione tecnica, non la perfezione giuridica, non la perfezione umana, ecco, non sono di questo mondo, no? O meglio, se ci sono, sono molto parziali, no? E non addivengono a realtà, ecco, sono ipotesi, sì, certo, se dobbiamo cercare di fare una società giusta, una società dove tutti i diritti siano rispettati, dove l'amore di Dio, ecco, trionfi il più possibile, però questo è molto parziale, perché rimane il peccato, perché rimane il fomite del peccato, l'inizio del peccato, rimane, ecco, che l'uomo è attratto da cose basse, ecco, non da Dio, ecco, non dalla virtù, non dalla giustizia, non dalla carità, ma da interessi molto più bassi, molto più limitati, ecco. spesso non necessari, anzi dannosi per la sua anima e per il suo corpo. Ecco allora, la Madonna ci invita a guardare in alto, lo fa attraverso la sua croce, è importante quindi meditare sulla croce, sui dolori di Cristo, fare la Via Crucis, no? Vidit sum dulce natum, moriendo desolato. Come mi siete spiritum, mentre metteva lo spirito. L'emissione dello spirito è una cosa necessaria, una cosa che Dio ha prestabilito, che Dio ha voluto, che Dio ha fatto, e noi dobbiamo viverla insieme alla Madonna. Bene, ci fermiamo qui per questa ultima nostra conversazione, cari fratelli. Facciamo una buona festa di Pentecoste, inizialmente con la festa dell'Ascensione, comincia con l'Ascensione, la novena, doveva cominciare giovedì scorso con appunto la festa liturgica antica, ecco, quella prevista dalle scritture, 40 giorni dopo la risurrezione. Ecco, cerchiamo di lavorarci più intensamente possibile a questo dono dello Spirito Santo che Maria procura per noi. Ave Maria, cari fratelli, ti dare buon consiglio.